Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. A Berlino la polizia ha ucciso il presunto attentatore che ieri sera si è lanciato con un furgone contro il corteo del Pride. Il 21enne di famiglia libanese avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca cavalca la vicenda parlando di remigrazione anche per le seconde generazioni. Intanto in Francia e Spagna non si fermano gli incendi. Oltre 200.000 evacuati nella regione della Gironda. Tra le cause, riscaldamento globale e sottofinanziamenti. Sospesi gli attacchi statunitensi contro l'Iran e le risposte di Teheran, che apre a una ripresa dei colloqui, senza che sia stata comunicata ufficialmente una tregua. Il comando centrale statunitense aveva comunicato che gli attacchi hanno raggiunto il limite dell'efficacia nella zona di Hormuz, mentre continuano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, decine di palestinesi arrestati e due moschee date alle fiamme. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È stato ucciso il principale sospettato che si sarebbe lanciato con un furgone contro il corteo del Pride di Berlino ieri sera, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Abdul Ballut è stato rintracciato dalla polizia tedesca ed è morto durante uno scontro in cui avrebbe usato un'arma da taglio per difendersi. L'uomo di 21 anni, nato in Germania da una famiglia libanese, avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca ora strumentalizza la vicenda in vista delle prossime elezioni, parlando di remigrazione. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché se guardato il passato di Abdul Ballout si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. Parliamo di marzo 2026. In questo periodo quindi Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico. Il vice cancelliere in carica SPD dice che non c'è spazio per il terrorismo, dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola remigrazione e molti fanno notare che però Abdul Ballout era un cittadino tedesco e su questo SD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburgo, von Pomerania anteriore e a Berlino.
Passiamo agli incendi in Europa. Nella regione francese della Gironda la prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati a causa degli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo e da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna, invece, al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid, si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale di Valencia, dove è stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si sono registrati alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano e sul Grande Raccordo di Roma. Dopo le grandi ondate di calore, dunque, arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita, a causa anche del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro. Secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico, non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri ma che è sicuramente preoccupante.
L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi e di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, ma promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-statunitense qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, ha affermato il vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese, nonostante l'assenza di una tregua formale. Da New York, il servizio di Davide Mamone.
Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Il gabinetto di sicurezza israeliano approva per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo voluto e guidato da Donald Trump potrà iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona, i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Colonie ed esercito israeliano, intanto, continuano la rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì. Sono stati arrestati decine di cittadini palestinesi. I coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto di rimanere anonima per tutelare la sua sicurezza.
Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse. chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
Si è conclusa la marcia per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro a Bologna. Alla fine del percorso, nel punto dove è morto Fakir, è stata messa una targa. Abderrahim Fakir ucciso dallo Stato, si legge. Nel corso della manifestazione, a cui hanno partecipato circa 2000 persone, ci sono stati diversi interventi da associazioni della città e da parte della comunità marocchina che ha chiesto di non stare in silenzio davanti a un fratello che è stato assassinato. Intanto la famiglia di Fakir ha avviato una raccolta fondi per le spese legali e per le consulenze medico-legali e scientifiche. Sappiamo che la strada per conoscere tutta la verità e ottenere giustizia potrà essere lunga, ha commentato la nipote di Fakir. E per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Delmastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. E poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione con le casse vuote non è di facile soluzione e l'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. E passiamo allo sport. Oggi ci sono state discussioni intorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando le polemiche anche dalla politica. Sentiamo Luca Parena.
Nell'Italia, paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della Nazionale di Calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà. Ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomachin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial, Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che, ancor prima di essere perfezionata, ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
E siamo in chiusura ai teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO. Ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento, la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.